i ricercatori, le ricerche, il mondo della ricerca italiano, delle università italiane. Noi parliamo dell'Università degli Studi di Firenze, vi racconteremo anche le iniziative per quanto riguarda il Polo Pratese, però via via vi stiamo raccontando di alcune esperienze che veramente raccontano e mostrano quanto sia straordinaria la ricerca italiana. È venuto a trovarci Alessandro Marconi, buongiorno,
buongiorno
e bentrovato.
Grazie.
Lei insegna, lo dica lei, perché sì, già solo dirlo serve un corso a parte, diciamo.
Insegno
così.
Insegno astrofisica e cosmologia all'Università di Firenze.
Astrofisica e cosmologia, poi ci racconterà meglio, però trovo molto affascinante che la lezione, la relazione che lei terrà la notte della ricerca si chiama Fino ad arrivare laddove nessuno è mai giunto prima. Stiamo parlando del più grande telescopio del mondo, di dimensioni per noi non immaginabili.
Allora,
cosa ci racconterà?
Allora, ELT è un telescopio da 39 metri che l'European Southern Observatory sta costruendo in Cile, vicino all'osservatorio già esistente di Paranal, dove già ci sono 4 telescopi da 8 metri. E questo telescopio avrà una capacità di raccogliere la luce così grande che permetterà di fare osservazioni, vedere oggetti che finora non è possibile vedere. Tanto per fare, sì.
Mi faccia fare una domanda da profano. Lei quando parla di un telescopio da 39 metri, parla del diametro della lente?
Parlo del diametro. Allora, i telescopi moderni non sono fatti con le lenti, sono fatti con gli specchi. Cioè la luce viene raccolta da grandi specchi, e parlo di uno specchio di 39 metri.
Non è la lunghezza del telescopio.
È il diametro.
È il diametro.
E in realtà è così grande che non è possibile fare uno specchio di un pezzo unico.
Chiaro.
È fatto di varie migliaia di pezzi esagonali che vengono montati insieme a fare una superficie parabolica, esattamente come quella degli specchi che il Signore usano per ingrandire, per vedere i dettagli del volto.
Del volto, chiaro. Questo accadrà dal 2025.
Più o meno sì, dovrebbe essere cominciare a funzionare dalla fine del 2024 o 2025.
Per fare cosa?
Allora, questo serve a osservare praticamente tante cose. Una degli obiettivi principali è lo studio dei pianeti extrasolari, cioè i pianeti che si trovano attorno ad altre stelle, con la speranza di riuscire, per esempio, a trovare tracce di vita nelle atmosfere di questi pianeti. Ora, tanto per chiarire subito, non è che andiamo a cercare gli omini verdi. Quello che facciamo è cerchiamo se nell'atmosfera c'è la presenza, per esempio, di ossigeno, anidride carbonica, acqua, in proporzioni che sono diverse da quelle che si trovano in condizioni di equilibrio. Cioè, se io prendo del gas e lo lascio lì sotto l'azione della luce della stella, questo raggiunge certe abbondanze di questi elementi. Se ci sono organismi viventi tipo le piante, queste abbondanze cambiano completamente. Quindi io dall'analisi della luce proveniente da questi pianeti riesco a capire proprio se ci sono questi organismi tipo piante.
O pianeti simili alla Terra.
Sì, diciamo pianeti simili alla Terra, nel senso andrò a cercare pianeti che si trovano nelle stesse condizioni di ricevere la stessa quantità di luce come la Terra, in modo tale che sostanzialmente l'acqua sulla superficie di questi pianeti sia liquida, perché appunto si definisce, diciamo, quella che è la fascia abitabile, cioè la distanza tra una stella compresa tra dove l'acqua sostanzialmente congela e dove l'acqua evapora. Cioè troppo lontano l'acqua congela perché è troppo freddo, troppo vicino il pianeta è troppo caldo, quindi l'acqua evapora. Ecco, all'interno di questa fascia si può avere, diciamo, se uno va a prendere un pianeta che ha le stesse dimensioni della Terra, si può avere un pianeta simile alla Terra, e lì si va a cercare proprio queste cose.
Non gli omini verdi, naturalmente.
No, quello sarà il passo successivo. Probabilmente tra 100 anni o più avremo la capacità tecnica per cercare di capire se...
Però a parte le battute, parliamo anche dell'osservazione di galassie distanti oltre 10 miliardi di anni luce da noi.
Esatto, parliamo di osservazioni delle galassie più distanti che si sono formate, diciamo, poco dopo l'inizio del nostro universo, cioè poco dopo il Big Bang. Cerchiamo di capire come queste galassie si formano, cerchiamo di risolvere alcuni problemi, perché al momento vediamo per esempio degli oggetti tipo buchi neri molto massicci che si sono formati, che esistono lì poco entro un miliardo dal Big Bang e di anni dal Big Bang, e questi oggetti per formarsi richiederebbero più tempo, quindi non capiamo come possano essere lì. Insomma, sembra di avere degli oggetti quando l'universo era molto giovane che in realtà richiedano più tempo di quello che, diciamo, l'universo aveva avuto fino allora.
Cioè, una delle cose che abbiamo capito è che ci sono parti di universo che, dove vigono altre leggi.
No. No, quello no. Diciamo, ancora no, non abbiamo evidenza di questo, anzi, per studiare l'universo noi proprio dobbiamo necessariamente fare l'assunzione che l'universo si comporta più o meno con le leggi che noi troviamo qui sulla Terra, e finora non abbiamo avuto nulla che ci dice il contrario. Ora, tra gli obiettivi di questo telescopio c'è anche proprio quello di cercare di capire se le leggi della fisica possono aver avuto una variazione nel tempo. Dico nel tempo perché chiaramente quando io vado a osservare un oggetto che si trova alla distanza di 10 miliardi di anni, siccome la luce 10 miliardi di anni luce, scusate, siccome la luce viaggia a una velocità finita, questo significa che la luce da quell'oggetto è partita 10 miliardi di anni fa, quindi ha impiegato 10 miliardi di anni per arrivare a me. Questo significa che io sto vedendo quell'oggetto e quindi l'universo come era 10 miliardi di anni fa. Quindi andando a osservare oggetti sempre più distanti posso sperare di riuscire a vedere sempre più indietro e sperare di capire se l'universo è sempre stato più o meno uguale in termini di legge della fisica.
Una domanda a cui siete abituati a rispondere, la domanda dei profani, è: a che serve?
Allora,
perché?
Allora, le potrei fare la stessa domanda dicendo, per esempio, a cosa serviva...
Guardi, non me lo faccio sul mio lavoro.
Potrei rispondere alla domanda, magari qualcuno mi potrebbe chiedere a cosa serviva la meccanica quantistica all'inizio del Novecento, quando persone tipo Planck, Einstein, Heisenberg l'hanno sviluppata. Assolutamente a niente. Oggigiorno costituisce il 30-40% del PIL mondiale. Tutto ciò che è basato sull'elettronica è basato sulla meccanica quantistica. Un altro esempio: voi vedete adesso c'è la rivoluzione delle luci LED, no? Che è chiaramente una rivoluzione perché lo vedete dalla potenza, no? Se avete bisogno di una lampadina da 8-9 watt per fare la stessa luce che con le lampade a filamento veniva con 100 watt, capite bene che usate solo il 10% di energia. Quindi è una rivoluzione. Ecco, questa è una delle cose che è stata resa possibile grazie alla nostra conoscenza della meccanica quantistica, di come i solidi funzionano. Quindi questo è sostanzialmente a cosa serve. Poi c'è anche da dire che comunque tutta la ricerca scientifica, per fare cose nuove, richiede uno sviluppo di tecnologia.
Okay.
E questa tecnologia che viene sviluppata poi sostanzialmente trova applicazione nella vita comune. Se ho un minuto posso fare un altro semplice esempio. Probabilmente le persone non lo sanno, ma c'erano dei radioastronomi australiani che volevano studiare i buchi neri che evaporavano, come previsti dalla teoria di Hawking. Hawking prevedeva che i buchi neri evaporavano, e loro volevano vedere le onde radio emesse da questi buchi neri prima dell'evaporazione. Però queste onde radio, cosa succedeva? Propagandosi nello spazio interstellare venivano deformate, venivano, come si dice in modo tecnico, rifratte dallo spazio interstellare, quindi era difficile capire da dove venivano queste onde radio, cioè, se mai le avessero rivelate. Questi astronomi avevano messo a punto un algoritmo per ripulire il segnale. Ora, loro, questi astronomi, questi buchi neri che evaporavano non li hanno trovati, però questo algoritmo è nella vita nostra di tutti i giorni, è il wifi. L'algoritmo, lo standard, non mi ricordo come si chiama, 802.1x, lo standard che è in ogni scheda wifi sul telefonino, sul computer, è stato fatto da questi astronomi.
Esempio veramente straordinario questo telescopio strepitoso di cui parlavamo all'inizio. Sarà un concentrato di tecnologia avanzatissima. L'Italia aveva un ruolo di primo piano in questo progetto europeo da oltre 1 miliardo di euro.
Sì.
E questo ci racconta del fatto che la ricerca italiana è veramente in primo piano.
Non solo avrà un ruolo di primo piano, ma avrà anche un grosso ritorno economico, perché il ELT è un progetto da 1.200.000.000 di euro. L'Italia contribuirà per qualcosa tipo in totale nel corso di 10 anni per tipo il 10%, ora esattamente le cifre, però siamo su quest'ordine, anche meno del 10%. E l'Italia ha avuto il più grosso contratto per la realizzazione di ELT, oltre 400 milioni di euro per delle ditte italiane che costruiranno la struttura del telescopio e la cupola, che sarà ovviamente un concentrato di tecnologia, di meccanica di alta precisione e
La meccanica è importantissima, infatti, di alta precisione. E questo accade in Cile, per, immagino, per motivi di posizionamento del paese,
perché,
probabilmente. No,
perché lì c'è già l'osservatorio dell'European Southern Observatory, che è questa organizzazione internazionale di cui anche l'Italia fa parte. E lì ci sono i cieli migliori del mondo, e quindi spendere 1,2 miliardi per mettere il telescopio in un posto dove il cielo ti rende le osservazioni difficili non sarebbe una
bella idea, esatto. Diciamo così. Ci dica una parola sulla qualità della ricerca in Italia, perché come dire, per noi è interessante parlare di questo dal suo punto di vista.
Allora, io direi che per le risorse che abbiamo a disposizione
è un miracolo.
Sì, sostanzialmente sì. L'Italia è sostanzialmente ai primi posti, probabilmente è al primo posto se si tiene conto del rapporto tra i prodotti della ricerca italiana e i fondi che vengono dati. Io ho molti miei colleghi che sono all'estero, anche italiani, conosco miei amici, e sostanzialmente hanno a disposizione una quantità di fondi che 10 volte o più superiore rispetto a quelli che ho io. Insomma, è dir poco, sostanzialmente.
Cioè, lei ci conferma quello che ci hanno detto anche altri: le persone vanno all'estero non perché guadagnano il triplo, ma perché le cose si possono fare.
Ma
perché c'è finanziamento,
allora,
alla ricerca, diciamo.
Il
è la
guadagno
cosa.
Sostanzialmente come stipendio sì, è superiore, però sostanzialmente non è quello. Poi dipende anche dai paesi, no? È chiaro che se io vado in Svizzera la vita costa così cara che mi danno uno stipendio più alto, se no non vivrei. Non è quello, e sono le possibilità di fare ricerca, sono le possibilità di avere a disposizione dei mezzi per fare cose che uno in Italia non può fare. Però ci sono molti che restano in Italia, quelli che restano in Italia sono tutte persone molto valide, a parte il presente escluso ovviamente, e nulla, uno cerca di portare avanti la ricerca con le risorse che ha a disposizione.
Il 27, con delle anticipazioni, ma soprattutto venerdì 28 settembre, la notte dei ricercatori, l'iniziativa della Commissione Europea nata per promuovere la diffusione della cultura scientifica, lanciata in Toscana con il titolo di Bright 2018, iniziativa veramente piena di belle cose, sia a Firenze, vi daremo notizie anche del polo pratese, ma se andate su unifi.it trovate tutti i dettagli. Alessandro Marconi, grazie per esserci venuto a trovare.
Grazie a voi.